Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, martire Motahari e giornata nazionale dell'insegnante. Ancora Iran, domani 3 maggio si festeggia Eid al-Fitr. E Iraq, attacco missilistico vicino a una raffineria a Erbil. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, le 2 maggio 2022. Cari amici, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento, il commento di oggi, per anticipare aumento costi energia in Europa. Ora passiamo alle notizie. Si ricorda oggi l'anniversario del martirio del grande maestro Morteza Motahari. L'anniversario del suo martirio in Iran è stato denominato Giornata Nazionale dell'Insegnante e si svolgono regolarmente delle cerimonie per commemorarlo. Morteza Motahari, nato il 3 febbraio 1920 a Fariman, nei pressi di Mashhad, noto come maestro martire e martire Motahari, è stato un clerico sciita, professore di filosofia e oratoria islamica, commentatore del Corano, pensatore, scrittore e tra i teorici del sistema della Repubblica Islamica dell'Iran. Molte sue opere sono state pubblicate in varie lingue, tra cui l'italiano, come L'uomo e il suo destino, Gnosi e sufismo, l'imam occulto, l'islam e il pluralismo religioso. Dopo di lui sono stati scritti un centinaio di libri, tesi e articoli sulla sua vita, sulle sue opere. Si sono svolti numerosi convegni per analizzare l'influenza del suo pensiero e i suoi libri sono stati oggetto di competizioni letterarie. Il maestro Motahari, il 1 maggio 1979, fu assassinato dal gruppo Forghan. Il suo mausoleo si trova a Qom. In Iran e alcuni paesi musulmani, oggi lunedì è l'ultimo giorno del sacro mese di Ramadan e quindi la giornata di Eid al-Fitr sarà martedì 3 maggio, cioè proprio domani. Neanche in Pakistan è stata avvistata la luna. In alcuni paesi islamici, tra cui Arabia Saudita, Egitto, Qatar, Kuwait, Libano, Palestina, Turchia, Bahrain, Libia, Sudan ed eccetera, sono oggi lunedì la festa di Fitr. Tradizionalmente il Ramadan inizia il giorno dopo l'avvistamento della luna crescente, che generalmente appare una notte dopo la luna nuova, il che significa che la data di inizio non può essere prevista con precisione. Eid al-Fitr funziona esattamente allo stesso modo con l'avvistamento della nuova falce di luna che segna la fine del Ramadan e l'inizio del mese di Shawwal, il decimo del calendario islamico d'Egira. Le fonti locali hanno riferito un attacco missilistico nell'area di Khabat, nella provincia settentrionale di Erbil, nell'Iraq, secondo il canale Telegram Sovereign News, citando l'Organizzazione per la lotta al terrorismo nella regione del Kurdistan iracheno. Almeno 6 missili avrebbero colpito il distretto Khabat ad Erbil. Secondo il rapporto, i missili avrebbero preso di mira una raffineria affiliata a Holding Car nell'area di Khabat. Nell'ultimo giorno di Ramadan le forze sioniste hanno intensificato la campagna di arresti e raid contro i palestinesi in diverse città e villaggi della Cisgiordania occupata. Almeno 12 palestinesi sono stati arrestati nei villaggi di Qarawat, Bani Hassan, Merka, Sanur e Salem e nei campi profughi di Jalasun e Balata. Almeno 5 giovani palestinesi sono rimasti feriti ieri negli scontri con le forze armate del regime sionista. Fonti mediche citate dal sito web saudita Arab News riferiscono che 18 palestinesi sono stati uccisi dai proiettili israeliani durante il Ramadan, il mese lunare sacro islamico del digiuno. Un deposito di munizioni in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelitkova, nella regione di Bellegord, nella Russia occidentale, vicino al confine con l'Ucraina, lo scrive il governatore della regione Gladkov nel suo canale Telegram, citato da TGCOM24. E ho appena contattato il capo dell'insegnamento rurale di Kolovinsky, Denis Zolotukhin. Secondo le informazioni preliminari, un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovoka, ha scritto. E noi, sottolinea il ministro degli esteri russo, eravamo pronti a parlare con gli USA per un nuovo accordo sulla stabilità strategica, ma la controparte americana ha interrotto i negoziati. Lavrov ha poi detto che il governo ucraino è diventato uno strumento degli estremisti nazisti e del governo degli Stati Uniti. Secondo lui, gli ucraini erano stanchi del regime di Zelensky. E Germania contro l'Italia non è un incontro dei mondiali di calcio, ma un procedimento depositato venerdì sera da Berlino che ha portato Roma davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia. Sostiene la Germania che l'Italia continua a permettere alle vittime dei crimini di guerra nazisti della Seconda Guerra Mondiale di chiedere risarcimenti dello Stato tedesco, nonostante una sentenza del 2012 del Tribunale dell'ONU stabilisca che tali richieste violano il diritto internazionale. Secondo Berlino, i tribunali italiani dal 2012 hanno accolto un numero significativo di nuove richieste. In particolare, la Germania si riferisce alla sentenza numero 238 del 22 ottobre 2014 della Corte Costituzionale italiana, che ha riconosciuto l'obbligo del giudice italiano di conformarsi alla sentenza dell'Aia, ma lo ha sottoposto alla tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali del diritto costituzionale italiano per consentire alle vittime di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità di presentare ricorsi individuali contro gli stati sovrani. E i paesi europei, tra cui l'Italia, devono pagare il gas russo in rubli perché hanno rubato a Mosca le sue riserve valutarie in dollari ed euro, depositate presso le banche europee imponendo un congelamento nell'ambito delle sanzioni. Così il ministro degli esteri russo Sergej Lavrov, in una lunga intervista televisiva su Rete 4, ripreso da Rai News. Lavrov interviene a tutto campo portando sulla TV italiana le posizioni note: i massacri di Bucha sono un fake e l'Ucraina sta sabotando i negoziati di pace. La Russia non vuole la resa di Kiev, ma la fine della ostilità. La Russia, così Lavrov, è impegnata nella denazificazione dell'Ucraina, operazione per la quale c'è il consenso del popolo ucraino. Vogliamo fare in modo che dall'Ucraina non vengano più minacce per la Russia. Così il ministro degli esteri. E la Finlandia aderirà alla NATO, l'ha dichiarato il ministro degli affari esteri svedese Ann Linde. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Aumento costi energia in Europa. La maggior parte dei contratti internazionali per la fornitura energetica sono scaduti a fine aprile. Si stima un 250% di aumento dei prezzi rispetto al 2021. In gran parte ciò è effetto delle manovre speculative sui mercati del comparto energetico già intervenuto ben prima del conflitto, ma in parte è la logica conseguenza di una contrazione dell'offerta a fronte delle sanzioni contro la Russia che altera in profondità l'andamento del greggio sui mercati. Le proiezioni sull'incremento dei costi per l'approvvigionamento energetico indicano un aumento del 50% già maturato nel primo trimestre di quest'anno, il che significa che proiettato sui 12 mesi produrrà un aumento pari proprio almeno al 200%. Sarà il gas degli Stati Uniti la soluzione al mancato arrivo del gas russo? Secondo il Sole 24 Ore, pubblicazione non certo ipotizzabile come anti-statunitense, chi ha acquisito il gas degli Stati Uniti a dicembre ha speso il 50% in più di chi lo ha acquistato dalla Russia, e se invece di farlo direttamente con un contratto di fornitura tra stati, lo ha fatto reperendolo sul mercato con la mediazione di una compagnia energetica, è arrivato a spendere il 250% in più di quanto si spende con i russi. In prospettiva breve e medio termine, il quadro è abbastanza problematico. Per l'Europa la fine delle importazioni del gas russo rappresenta un autentico macigno scagliato sui suoi stessi piedi, visto che il 27% del petrolio, il 46% del carbone e il 40% del gas provengono da Mosca. Il punto più alto del suicidio economico lo si raggiunge con gli acquisti di gas dall'India, che compra il gas dalla Russia e ce lo rivende aggiungendo la sua quota di guadagno.
Il maestro Murtaza Mutahhari. Amici, in occasione dell'anniversario del martirio dell'Ayatollah Murtaza Mutahhari, studioso religioso e pensatore iraniano, dedichiamo uno speciale a questa grande figura che fu uno dei principali artefici del nuovo risveglio islamico in Iran. Restate con noi. L'Ayatollah Murtaza Mutahhari nacque a Fariman il 2 febbraio 1920, allora un villaggio ed oggi una città a circa 60 km da Mashhad, il grande centro di pellegrinaggio ed insegnamento sciita nell'est dell'Iran. Suo padre era Muhammad Hossein Mutahhari, un rinomato sapiente che studiò a Najaf e trascorse molti anni in Egitto e nel Hejaz prima di ritornare a Fariman. Mutahhari, dopo aver appreso il Corano e aver seguito gli studi elementari dall'età di 13 anni, si dedicò per 4 anni allo studio delle scienze religiose nella scuola teologica di Mashhad. Poi si trasferì a Qom per proseguire gli studi e rimase per 15 anni nel seminario di questa città. In accordo alle sue memorie, intorno al 1946 iniziò lo studio delle traduzioni in lingua persiana della letteratura marxista pubblicate dal Partito Tudeh, la maggiore organizzazione marxista in Iran e a quel tempo importante forza sulla scena politica. Dopo il suo trasferimento a Teheran, lui divenne un combattente efficace nella lotta intellettuale contro il marxismo e le interpretazioni dell'Islam influenzate dal marxismo. Muhtari è andato alle radici filosofiche della questione ed ha dimostrato con una logica rigorosa le contraddizioni e la natura arbitrariamente ipotetica dei principi chiave del marxismo. Nel 1952 Muhtari lascia Qom per Teheran ed inizia ad insegnare filosofia presso la Madrasa Mahrawi, una delle principali istituzioni di insegnamento religioso nella capitale. A Teheran, Muhtari trovò un campo più soddisfacente per le attività religiose, educative ed infine politiche. Nel 1954 venne invitato ad insegnare filosofia alla Facoltà di Teologia e Scienze Islamiche dell'Università di Teheran, dove insegnò per 22 anni. Oltre a costruire la sua reputazione come insegnante universitario popolare ed efficace, Muhtari partecipò nelle iniziative di numerose associazioni islamiche di professione Anjoman, insegnando ai loro medici, ingegneri, professori e aiutando a coordinarne le attività, e un certo numero di opere di Muhtari consiste infatti nelle trascrizioni rivedute di serie di lezioni tenute presso associazioni islamiche. Egli viene considerato tra le personalità importanti per la rivoluzione islamica. Il suo rapporto, la sua collaborazione con l'imam Khomeini erano molto stretti ed egli si assunse nelle responsabilità nella guida della rivoluzione islamica dell'Iran e dopo la vittoria di essa. Muhtari è ritenuto una delle personalità religiose iraniane contemporanee più influenti nella spiegazione delle dottrine islamiche in accordo con i bisogni quotidiani delle persone, ed è tra i fondatori del Hosseinieh Ershad, un'istituzione creata per avvicinare i governi che avevano ricevuto un'educazione islamica all'attuazione e l'esposizione delle dottrine islamiche, e lo sciismo sono tra le peculiarità del pensiero di Muhtari. Di lui ci rimangono oltre 70 opere immortali che trattano argomenti religiosi nei vari ambiti filosofico, sociale, morale, della giurisprudenza islamica e storico. Tra esse ne citiamo alcune: Adle Elohi, Giustizia Divina, Elale Geroyesh be Moddi Gari, Ragioni dell'attrazione del materialismo, Jahanbini e Tohidi, La visione unitaria del mondo, Jome o Tavorich, Società e storia, مدیریت و رهبری در اسلام، لگوید ایل مجیستران الیسلام، توحید مونوتئیسم، سیر فلسفه در اسلام، ایل سگریتو دل لاجیکا نلیسلام. Molte sono opere sono state pubblicate in varie lingue, tra cui l'italiano. Dopo di lui sono stati scritti un centinaio di libri, testi, articoli sulla sua vita e sulle sue opere e si sono svolti numerosi convegni per analizzare l'influenza del suo pensiero e i suoi libri sono stati oggetto di competizioni letterarie. Il maestro Motari, il 1 maggio 1979, fu assassinato dal gruppo Forgan. L'imam Khomeini pianse apertamente quando Motari venne seppellito a Rom e lo descrisse come un suo caro figlio, il frutto della mia vita e parte della mia carne.